Ecco, mentre vi sentivo parlare venivano fuori già vari spunti, varie connessioni interessanti, perché quello che prima dicevi, cioè sul fatto che la detenzione amministrativa, una differenza con quella penale è che è appunto più applicabile perché appunto essendo amministrativa non c'è quello che, no, che poi spesso viene detto anche dai più sinceri democratici, non sono persone che hanno ricevuto una pena, però sono detenute per il puro fatto di non avere un documento in regola, di aver attraversato una frontiera, proprio perché è così, diciamo, fluido e fosco il limite di come si può applicare la detenzione amministrativa. In realtà ci sono sempre più casi e lo vediamo. Di persone che finiscono in detenzione amministrativa, per esempio, mi viene in mente, tanto per citare alcuni degli esempi che abbiamo anche approfondito in altri episodi di Arraga, abbiamo parlato una volta anche in collegamento con un prigioniero da un centro di detenzione in Bulgaria, che essendo un paese di frontiera, usa la detenzione amministrativa e i CPR, i centri di identificazione ai fini della deportazione, anche per rinchiudere intere famiglie. E bambini inclusi, così come appunto Abdulrahman Al-Khalidi, un compagno, amico, rinchiuso in detenzione amministrativa in Bulgaria da più di 3 anni, quindi al di là di qualsiasi limite. Diciamo definito per la detenzione amministrativa ai fini della deportazione in Europa, continua a essere detenuto su pressione diretta dell'Arabia Saudita perché a tutti gli effetti si tratta di una persona che è un prigioniero politico. Quindi ecco che anche in Europa vediamo come la prigione e il CPR, come la detenzione amministrativa e penale, in realtà a volte no, siano un po' la stessa cosa, o comunque gli istituti e le mura che rinchiudono le persone poi possono variare, però lo scopo è un po' sempre quello e sarebbe interessante anche approfondire di più, così come abbiamo visto e ne abbiamo parlato in altri episodi, che ci sono carceri italiane che fungono praticamente da CPR perché dalle carceri italiane le persone vengono direttamente deportate. Vediamo come persone che lottano e si ribellano all'interno dei centri di detenzione amministrativa in Italia fanno avanti e indietro tra il carcere e il CPR, perché se si ribellano, se mettono in atto appunto azioni considerate di rivolta, possono essere detenute in prigione e poi ritornano. Quindi effettivamente c'è la detenzione amministrativa, lo vediamo qui, lo vediamo, forse Israele può essere appunto un modello, ne parleremo, sarebbe perché è il modello per cui le persone possono essere detenute in maniera molto più molto meno controllata Però alla fine vediamo benissimo che il fine della detenzione amministrativa non è assolutamente soltanto quello di identificare ai fini della deportazione, però è molto di più e può assumere molte più forme anche in Europa, e in questo un po' Israele docet.
مين اللي خام مين اللي باع مين اللي طبع بينهم طبعا والميدان في شهداء والأطفال في
Riprendendo invece un po' il discorso che si faceva poco fa rispetto alla possibilità di lucrare e monetizzare sulla pelle delle persone razzializzate, delle persone migranti o delle persone colonizzate sicuramente lo vediamo molto bene con il CPR, la detenzione amministrativa qua, quindi quello che veniva detto prima, no? In un certo senso con la paura obbligare le persone a rimanere in una condizione di sfruttamento cercando quanto più di evitare che queste persone poi mettano in campo delle pratiche di lotta proprio per migliorare o cambiare la propria situazione, e dall'altra parte c'è anche tutto un piano di invece proprio monetizzazione dalla detenzione stessa, quindi a partire dal fatto che le persone stiano rinchiuse in un luogo o in un altro. E anche su questo è interessante fare poi un passaggio di collegamento rispetto a quanto succede in Palestina, non tanto rispetto proprio allo strumento della detenzione amministrativa in sé, su cui sarebbe anche molto interessante andare ad indagare, ma che dà uno spaccato di quella che è stata definita più volte la società carceraria che Israele impone in Palestina, che sia per uno status di apartheid delle persone che vivono nel 48, che sia la polizia etnica nei quartieri ad est di Gerusalemme, ma anche la repressione, l'oppressione e il controllo quotidiano che subiscono le persone, per poi arrivare chiaramente ad una situazione di chiusura, embargo, come quella che c'era a Gaza prima del 7 ottobre. E rispetto a questa questione, sicuramente da un lato nel passato c'è stato un discorso di monetizzazione a partire proprio dall'utilizzo delle palestinesi e dei palestinesi come manodopera a basso costo, ma questo risale ad una fase, diciamo, precedente agli anni 2000, in cui da un lato l'economia israeliana si è sicuramente globalizzata, soprattutto attraverso aziende, industrie di alta tecnologia militare, quindi cybersicurezza, eccetera, dall'altra anche un buon esito, tra virgolette, di tutte quelle politiche di immigrazione di popolazione ebraica da tutto il mondo che Israele ha messo per anni in campo, per cui diverse persone da Asia, Africa e paesi dell'ex Unione Sovietica si sono effettivamente poi trasferite in Israele e fungono da manodopera a basso costo, e quindi in quel senso il ruolo di una colonia più standard in questo senso è esaurito, proprio perché appunto c'erano delle persone ebree non bianche da poter sfruttare anche all'interno della società israeliana. In questo senso invece è interessante analizzare come il palestinese a questo punto sia diventato sostanzialmente un pezzo, un surplus, un'eccedenza di popolazione che non è inseribile, non vuole essere inserita all'interno della società e che quindi in qualche modo va gestito. Questo lo dico perché da un lato rende chiaro come il genocidio e la pulizia etnica siano poi di fatto intrinseche al progetto di colonizzazione sionista, e quindi non una deriva della destra folle di Netanyahu o una risposta a 7 ottobre, una risposta a Hamas o qualsiasi altra cosa che si possano inventare in proposito, ma come la necessità proprio di incarcerare, imprigionare ed eliminare quante più persone possibili sia effettivamente proprio parte di questo processo. E peraltro su questo anche l'approvazione della pena capitale, della pena di morte per i palestinesi, approvata qualche giorno fa dalla Knesset, ne è evidentemente un esempio. Questo non significa che Israele abbia smesso di voler monetizzare e guadagnare sulla pelle del popolo palestinese, ma sicuramente lo fa in altre forme. Il fatto stesso che Gaza e la striscia di Gaza siano state per decenni un laboratorio sperimentale di armi e sistemi di sicurezza, droni e ogni cosa possibile, che veniva testata e poi riversata nel mercato globale con il bollino testata in battaglia e quindi sostanzialmente pagata di più, è un esempio di monetizzazione in questo senso.
Sì, sulla sperimentazione di forme di repressione e di controllo sulle persone immigrate e razzializzate in Europa potremmo veramente aprire dei grandi capitoli, anche perché adesso che stiamo andando verso l'implementazione del nuovo patto europeo asilo e migrazioni, vediamo come forme di forme di utilizzo di sistemi di controllo come sistemi di riconoscimento facciale, come screening, come un sistema integrato europeo per riconoscere le persone il più velocemente possibile, per deportare le persone il più velocemente possibile, per negare il permesso di soggiorno il più velocemente possibile alle persone, ovviamente anche lì utilizzando software e tecnologia spesso ai confini, che è anche tecnologia sviluppata insieme, in parallelo a quella israeliana. C'è davvero anche qui, nel senso, quando si dice sperimentazione, davvero vediamo come In Europa i governi sperimentino sulla pelle delle persone immigrate strumenti di repressione, di controllo che poi potenzialmente possono essere applicati a tutti e a tutte, però ovviamente l'utilizzo sulle persone razzializzate, sulle persone immigrate è, come si diceva prima, come si accennava prima, estremamente funzionale allo sfruttamento, alla creazione di profitto.
العد وانا احلام كتير بتختفي كم طفل باري شاف الطريق بس ما لحقش انه يمشي وسط العد وانا احلام كتير وسط العد وانا احلام كتير بتختفي بنسى بالزمن نجري في الايام بنودع اخوات بنودع احلام كانت نساء لولا الأسى ما كانت أزاء الله يكون في العون الله يكون في العون أمة من نفس الدم أمة من نفس اللون سهل بينا وصول ما فيش بينا كيوت نمنا صحينا لقينا حدود مين اللي خان مين اللي باع من اللي طبع بينهم طبعا والميدان في شهداء والاطفال في اشلاء مفيش دم مفيش احسان كم طفل باري شاف الطريق بس ما لحقش انه يمشي وسط العدوان احلام كتير
تو اكويسو credo che questo, soprattutto sul discorso della sperimentazione, sul fatto di come Israele faccia un po' da esempio all'Occidente, credo che sia interessante poi approfondire anche un altro, diciamo, l'altro lato della stessa medaglia. Quindi, se è vero, come è stato detto anche da diversi esponenti di governi occidentali, che di fatto Israele sta facendo il lavoro sporco dell'Occidente, e questo è sicuramente vero, è anche vero che Israele è un prodotto di fatto dell'Occidente e che continua a necessitare di un livello di legittimazione delle sue pratiche, legittimazione del livello di violenza che ha messo in campo, che abbiamo visto mettere in campo durante questi 2 anni di genocidio, più tutto quello che chiaramente è avvenuto negli ultimi 75 anni, ma ha anche necessità e ha bisogno di un substrato sociale per cui questo livello di violenza possa essere in qualche modo ricevuto, accettato e che non porti poi, come dire, a alcuni di quei piccoli esempi che abbiamo avuto soprattutto nell'ultimo periodo di superamento un po' di quella che è la soglia dell'accettabilità a livello appunto di violenza e repressione che anche il cittadino bianco ben pensante in Occidente è in grado di sopportare e su questo appunto è vero di nuovo che Israele ha fatto scuola senza appunto volersi focalizzare per forza su questi ultimi 2 anni tutta una serie di dottrine, tra cui quella della sproporzionalità, dell'utilizzo smodato della forza, della possibilità di colpire, tra moltissime virgolette, obiettivi civili al fine di poter raggiungere l'obiettivo, quindi il fatto di sconfiggere quella che è la cosiddetta minaccia islamica, che è forte in Israele ma altrettanto forte anche in Occidente, sicuramente sono state testate, state utilizzate, forse in un certo senso, non voglio dire per la prima volta, ma in maniera a larga scala e con così tanta facilità nel raccontarlo, nel narrarlo pubblicamente e senza bisogno di avere, come dire, una facciata di whitewashing sopra, per cui in un certo senso bisognava provare a edulcorare un po' il livello di pratiche che venivano messe in campo, sicuramente è così. Dall'altra parte è una cosa che abbiamo visto molto bene in questi 2 anni di genocidio e che c'era sicuramente un terreno estremamente razzista e islamofobo in Occidente, per cui il livello di violenza che subivano le persone in Palestina, a cui provavano a resistere le persone in Palestina, non era visto allo stesso modo del livello di violenza che può subire una persona bianca, come se da un lato il palestinese fosse intrinsecamente in grado di gestire un livello di violenza e un livello di repressione che non ci immagineremmo possibile su una persona bianca. Questo da un lato, e dall'altro un livello invece di giustificazione e legittimazione di questo livello di violenza che sicuramente proviene da tutta una narrazione appunto razzista e islamofoba, per cui il palestinese è visto come brutale, come misogeno, come intrinsecamente violento, e quindi in un certo senso se la merita quel tipo di violenza, che sono come dire banalità scontate che si ripropongono chiaramente quotidianamente anche qua da noi.
Sì, giusto per fare due parole, argomenti già varie volte trattati su Arraga, però che vale sempre la pena un po' ribadire, soprattutto per gli ascoltatori che si sintonizzano in questo momento. Sicuramente questi sono temi che ritroviamo moltissimo all'interno della retorica, non solo sul CPR, non solo per spingere verso le deportazioni, ma anche del razzismo più becero e banale, e anche del mondo associativo sinistroide che cerca di in qualche modo delegittimare se stesso da quello che ha non solo fatto ed avallato, ma quello che in fondo sono le sue stesse dichiarazioni, perché credo che sia particolarmente oggetto comune da parte di la stragrande maggioranza della popolazione italiana questo essersi convinti che tramite appunto anche la retorica mainstream che un'associazione tra migrante, e soprattutto se proveniente da paesi di lingua araba e di religione musulmana, è criminale. E su questo associazione di idee spinge moltissimo la retorica comunicativa e in qualche modo anche la retorica associativa di sinistra, e in buona parte dal 2019 sono stati abbastanza sdoganati i collegamenti tra materiali tra il carcere e il CPR, dal pacchetto sicurezza firmato Lamorgese. Adesso non entreremo nel merito nei restanti 11 minuti di quello che è stato il pacchetto sicurezza firmato per conto della Lamorgese, ma sicuramente ha fatto sì che i canali tra il carcere e il CPR fossero privilegiati sia di andata che di ritorno, e questo ha garantito la possibilità ai media, ma anche alla retorica minima governativa, di fare un'associazione concettuale tra colui che sta nel CPR, quindi il migrante recluso dentro il CPR, il rimigrante a rischio di deportazione e il criminale. Ovviamente è inutile dire che questa è una retorica che fa acqua da tutte le parti, non solo perché ovviamente i CPR sono strapieni di persone che non hanno avuto un'esperienza di galera penale al loro passato, ma anche perché sappiamo benissimo, anche per coloro che non sono come noi completamente contrari alle galere, che non vedono l'ora di vederle bruciare, ma anche per chi in qualche modo desse un qualche valore alle galere, penso che tutti sappiano benissimo che le galere sono strapiene di sottoproletariato migrante con crimini di bassissima lega che sono, come dire, associati alla mera sopravvivenza. Quindi diciamo è tutto un soffiare su un fuoco di razzismo ben costruito in questo modo qui, e che quindi crea questa base attraverso cui si legittimano da un punto di vista mediatico i lager e le deportazioni. Facevo prima accenno all'associazionismo di sinistra perché vale sempre la pena ricordare che in un momento come questo, che vede il crescere delle deportazioni, e tra l'altro, come si citava prima, anche grazie alle ultime svolte legislative a livello europeo, quindi anche grazie al patto unico sull'immigrazione che verrà in atto tra qualche mese al suo completo svolgimento, è possibile forse nel futuro immaginarsi delle situazioni talmente distopiche da vedere persone deportate in paesi cosiddetti di transito, paesi terzi rispetto a quello di partenza o di arriva. Quindi rispetto a questa distopia generalizzata, non solo di tortura ma anche di appunto spostamento senza consenso degli esseri umani, c'è da dire che l'associazionismo di sinistra butta in qualche modo aria su questo fuoco, cercando di delegittimare il sistema CPR, legittimando la deportazione e sostenendo che quelli che loro
chiamano criminali sono persone che dovrebbero essere deportate direttamente senza passare dall'Agr, la cui vista evidentemente turba un po' l'associazionismo di sinistra, mentre le persone ammanettate su un aereo evidentemente non li turbano. A questo proposito vale la pena che questa sottolineare che questa associazione tra criminale e essere deportabile, torturabile e poi deportabile, porta ad avere un aumento enorme di deportazioni direttamente dal carcere, che appunto vediamo in moltissimi casi, ovviamente lontano dagli occhi dei coloro che non se ne interessano, ma che sono meccanismi che poi sono a cascata da questa retorica sopra che viene costruita attorno alle persone senza documenti europei, senza permesso di soggiorno, e con appunto un'alimentazione di questa narrazione soprattutto verso coloro che vengono da paesi di base religione musulmana.
Poi del resto, quando parliamo di sproporzionalità e di spingere il limite sempre più in là, basti guardare al fatto che l'Italia ha appena aperto un centro di detenzione in Albania, dal quale tra l'altro deporta anche sotto copertura, perché non è mai stato pubblicamente dichiarato, del fatto che ci sono anche deportazioni che partono dall'Albania, e sappiamo di almeno un caso, tutte cose che abbiamo parlato al Ponte Radio di venerdì scorso e di due venerdì fa, e abbiamo parlato in altri episodi di Arraga, e anche di come comunque la detenzione amministrativa in Italia continui a funzionare nonostante le varie sentenze di incostituzionalità, l'ultima del Consiglio di Stato che praticamente certifica il fatto che gli appalti sulla base dei quali sono aperti i CPR sono incostituzionali, sono illegali, illegittimi, e nonostante ciò si continua a deportare, quindi effettivamente non ci possiamo più stupire di niente, ed è proprio grazie anche a questo apparato democratico che permette, perché non si frappone tra l'idea che le persone possono essere imprigionate e deportate soltanto per il fatto di non essere bianche e di non avere i documenti giusti, ci si può spingere sempre più in là.
E rispetto al piano delle deportazioni, mentre parlavi mi veniva anche in mente che, al di là del fatto che la possibilità di deportare la popolazione di Gaza in paesi sicuri sia stata più volte paventata non solo nei deliri di Trump o di Netanyahu, ma anche proprio da pezzi, come dire, di governi in Europa che si definiscono, diciamo, anche solo un po' meno razzisti, un po' meno pro-genocidio. Questo da un lato, dall'altra parte invece è perfettamente normalizzato e accettato il fatto che si parli di portare le persone da Gaza in Italia con questa chiave estremamente vittimistica e umanitaria. Per esempio, per rispondere all'emergenza dello scolasticidio a Gaza, quindi a distruzione sistematica di ogni luogo di creazione, di formazione, di cultura in tutta la striscia di Gaza, il governo italiano ha risposto garantendo alcune borse di studio ad alcune studentesse e studenti palestinesi, e questo chiaramente è stato accolto come una manna dal cielo, senza ragionare sul fatto che di nuovo questa cosa è vista dalla popolazione di Gaza come una deportazione, ed è, oltre al fatto di essere estremamente un palliativo rispetto al fatto che siamo noi stessi a contribuire alla devastazione, allo scolasticidio, ma di nuovo come la reclusione, la detenzione no, però invece la deportazione in un cosiddetto paese terzo sicuro, che può anche essere l'Italia, in cui poi però le persone si vivono sulla propria pelle il livello di razzismo sistemico, quello invece va perfettamente bene.
ملك الفلو انا ملك الراب انتم حثالة الارض لازم تعطوا كلاب انتم هيك طلعت طب اطبوا البيت ضم لهبة لهذا اللي جاي وشلتوا على بوس بكنتوا على الراس دود على الراس بانك على الراس عملك على الراس طلع من فوق في قاعدين بغنوا تلت شباب من دون سباب توم ملك فلوس بس ملك راب مات اوفر دوز بس سمعني بحكي عن وسطي كيف كنت عجوز زمان قال يا لطيف طب انو هذا انساحة وين جماد ام نبات هل سندباد ويا جو بلاد ام سلطان طرب مجنون الحان وقف سلطان ترجلون
حال لو تعرف ايش بحكي بتسمعني. من عمري 12 سنة كنت بسكر عصطوع عند دار اهلي وبناكل معلومات، كنت مخزن بنك للمعلومات، في كل شي بشوفه اتدخل فيه في حال هدوة فانا كله مات. راح امهل هو ضل هناك، فش راح مليون فش احتمال، فش حد ضل فش اهتمام، فش اشي بضاين راح عملي فيك احتاج تفسير بطريقة ما. مش تفسر ماء بعد جهد عناء بماء، مش مقياس ولاء ولا كفي ولا مقياس وفائي عتاد. انطق رأسه بالتوفيق منك دليل لك على الإمام، تهت في الطريق ضعت بتمام. ليش تتصديق ويدوب معارف ايش الجان جد مش عارف شو عمل فيك انا جد حيرت ماشي. خذ لك ربع معاشي هل بنفع ادفع بسيط ام بس بالعملة الكاشي اجي.
E allora, proprio perché abbiamo passato un'ora intensa nella nostra puntata zero sulle connessioni tra razzismo e colonialismo, tra Israele, Europa e Italia, non possiamo che terminare, diciamo, parlando di quello che più ci sta a cuore, e cioè la solidarietà con i prigionieri, le prigioniere che lottano con i propri corpi, con tutti se stessi contro la detenzione, così come in Palestina le persone prigioniere in detenzione amministrativa e tutti i prigionieri e le prigioniere palestinesi sono una parte fondamentale, se non proprio l'avamposto della resistenza palestinese, e i metodi e gli strumenti di cui si dotano per lottare sono spesso veramente gli stessi delle persone che lottano nelle prigioni alle nostre latitudini. E se pensiamo per esempio agli scioperi della fame massicci che sono stati messi in campo dai palestinesi negli anni contro lo strumento della detenzione amministrativa, pensiamo allo sciopero delle prigioniere, delle cinque prigioniere e prigionieri, sei, da poco sei, che in questi giorni stanno facendo lo sciopero della fame nelle carceri inglesi, dove sono detenute per aver appunto lottato in solidarietà con la Palestina.
E allo stesso tempo, in quest'ultimo minuto o 20 secondi che ci restano, volevamo ricordarvi anche che proprio da oggi è partita una settimana di solidarietà ai due prigionieri che si trovano nelle carceri italiane, di fatto imprigionati soprattutto per il caso di Anan Ali e Mansour, imprigionati proprio per conto dello stato genocidiario sionista. Si è aperta questa settimana di solidarietà per l'udienza che ci sarà il 21 per il caso appunto di Anan Ali e Mansour all'Aquila, e lo stesso giorno ci sarà anche l'appello per Tarek di cui appunto parlavamo prima. Questo ragazzo che è stato arrestato il 5 ottobre dello scorso anno e che si trova in carcere con delle accuse gravissime e con appunto anni di carcere da scontare, non solo per la solidarietà al popolo palestinese ma anche per il fatto di essere una persona razzializzata sul territorio italiano. Quindi vi invitiamo, diciamo, a seguire i canali sia dei giovani palestinesi per seguire un po' la settimana di mobilitazione, poi l'esito sia dell'appello di Tarek che dell'udienza di Anan Ali e Mansour.
E un abbraccio solidale anche a Stecco, compagno anarchico in carcere a Sanremo, che dal 4 novembre, appena saputo dei prigionieri in Inghilterra che hanno iniziato lo sciopero della fame, ha deciso di iniziare anche lui in solidarietà uno sciopero della fame in Italia.
E allora, con la Palestina nel cuore, con tutte le lotte all'interno delle carceri di tutto il mondo nel cuore, vi salutiamo e lasciamo lo spazio ad Aria.